Buongiorno.
Come cominciamo quest'anno?
Cominciamo con un fatto di grave disinformazione, grave penso come al solito, no, gravissimo se si vuole, ed è il silenzio sostanziale che tutta la stampa ha fatto sulle motivazioni per cui in Francia c'era questo formidabile movimento di lotta contro la manomissione delle pensioni. E io sono rimasto veramente, anche in questi giorni in cui preparavo la trasmissione, che sono andato a cercare in internet ma centinaia di articoli che avevano riguardato la mobilitazione, e ho scoperto che però mai si diceva che cosa chiedevano questi lavoratori e esattamente che cosa chiedesse Macron. E però alla fine proprio mi si è aperto il cervello grazie a un'informazione di un giornalista che secondo me, io non so se lo fa per convinzione o perché sta nel libro paga della Confindustria, della Finanza, ha pubblicato su un inserto specializzato del lunedì della Repubblica un box messo in grande evidenza in cui recriminava le ragioni, ma proprio colpevolizzava, ma proprio li rendeva protagonisti di una lotta per i privilegi i lavoratori in lotta in Francia, insieme a loro, poi con questo grande seguito che hanno avuto queste lotte anche nella società civile, tra i cittadini, oltre che tra i lavoratori, e perché rivendicavano niente un po' di meno che non dover andare in pensione a più di 62 anni come stanno andando, perché già c'è stato un aumento 5 anni fa dell'età della pensione che ha passato i lavoratori da 60 a 62 anni. Adesso Macron vorrebbe proseguire su quella linea e fare un nuovo aumento dell'età pensionabile. Ma il secondo punto che veramente a cui nessuno aveva fatto riferimento era di criminalizzare questi lavoratori perché addirittura pretendevano di andare avanti con un sistema a ripartizione dei contributi pensionistici da loro versati e quindi come conseguenza andare in pensione niente po' di meno che con il calcolo retributivo della pensione. Ecco, questi sono tre argomenti sintetizzati in questo box che era molto evidente ma non diceva molto di più, e la cosa che è importantissimo capire è quanto la situazione che sta attraversando adesso la Francia è quella che noi abbiamo subito perlomeno dal primo governo Amato e successivamente dalla riforma Dini e successivamente dalla riforma Fornero, che hanno proprio inciso nella direzione indicata da questo giornalista Giannini, che pensava che anche nella Francia dovesse meritare la condanna che abbiamo avuto qui in Italia. E allora io vorrei partire da alcune considerazioni su che significato ha avuto aumentare l'età pensionabile in Italia. Certo, solo per alcuni aspetti immediati, non quelli strutturali, ma l'aspetto più immediato è che in Italia per l'aumento dell'età pensionabile bisogna tener conto dell'effetto che sta sull'occupazione in generale, e da quando è partito questo aumento tutti dovrebbero conoscere, lavoratori e cittadini, che l'effetto principale è stato quello sull'occupazione. Questo aumento dell'età pensionabile è costata all'occupazione circa 575 milioni di posti di lavoro, 575 mila posti di lavoro ogni anno di aumento dell'età pensionabile. Quindi tenete presente, per esempio, io sono andato in pensione nel 2007 e in tutti questi anni ci sono stati milioni di posti di lavoro che non è che venivano assegnati successivamente o veniva ritardate nell'ingresso, erano milioni di posti di lavoro che sono stati cancellati, no? Ogni volta che si è prodotto un innalzamento dell'età lavorativa. Allora, questo è proprio contrarissimo a una politica di sviluppo civile, di sviluppo economico, no? Ed è ancora una volta la Francia a dare il segno di questo sviluppo che potrebbe essere per tutta l'Europa, ma che è invece solo per alcuni paesi che hanno adottato una politica di diminuzione dell'orario di lavoro settimanale, no? E a parità di salario, però, capiamoci bene, a parità di salario, perché la diminuzione delle ore di lavoro ce l'hanno imposta, pensate un po', che sui 3 milioni di contratti part-time oggi, 3 milioni di contratti part-time, una cifra immensa, mai raggiunta, che sta progressivamente aumentando, bene, il 70% sono part-time involontari. Quindi la diminuzione di lavoro c'è, ma c'è anche la miseria che l'accompagna, non c'è assolutamente quella caratteristica che ha avuto in Francia e in altri paesi, dove la diminuzione di lavoro, l'orario di lavoro settimanale è stata accompagnata da un salario che era delle stesse dimensioni di quello precedente alla diminuzione dell'orario di lavoro. Quindi questa cosa qua, ecco, mi parrebbe già da sola una ragione perché non un privilegio, ma una ragione per la quale battersi. Noi in Italia non ci siamo riusciti, non abbiamo lottato e ci siamo accollati. Nel mio caso, insomma, ho visto crescere nella mia vita, prima lavorativa, poi da pensionato, l'età di pensionamento di 12 anni, perché io ho cominciato a lavorare, l'età della pensione si raggiungeva a 60 anni per gli uomini, le donne era 55, e siamo arrivati a 67 anni, quindi da 60 anni perlomeno a 67 sono esattamente, quindi ben 12 anni che sono serviti a tagliare intenzionalmente, non crediamo che sia un accidente quello che accompagna questa cosa qua, è una misura che porta a moltiplicare i profitti e le rendite delle imprese, e quindi questo aumento di lavoro, di quantità di lavoro prestato nell'arco della vita, no? Va combattuto strenuamente, va combattuto quotidianamente, non è che va combattuto solo una volta, ma quello che è necessario invece trovare il modo perché tutto il lavoro che resta, no, venga ridistribuito e non sia causa, insomma, di precariato, di disoccupazione, di coloro per i quali nelle condizioni in cui il lavoro viene offerto oggi si ritirano proprio nel proprio privato e non ce la fanno a star presso, no, a questo lavoro indegno che ci viene proposto. A questo qui aggiungo una notizia: chi non lo ha già fatto vada a vedere l'ultimo film di Ken Loach, perché proprio di questo parla, di che cos'è il lavoro oggi, di quanto frutta ai padroni e di quanto sfrutta in maniera inaudita le persone che sono costrette a lavorare in quelle condizioni. Quindi mi pare che, diciamo, che dal punto di vista culturale abbiamo delle testimonianze molto importanti di quello che sta succedendo, non solo in Italia ma insomma nel mondo, proprio dove più si accanisce il capitalismo finanziario, che sta causando uno sfascio dell'umanità, proprio non solo della condizione lavorativa. Il secondo aspetto per cui che faceva tanto indignare questo indignatissimo Massimo Giannini è che questi lavoratori in Francia stanno difendendo il sistema a ripartizione, mentre in tutto il mondo, non è vero in tutto il mondo, ma in gran parte, nella maggior parte del mondo, si sta attuando un sistema a capitalizzazione delle pensioni. Allora qui è importantissimo capirsi, perché è quello che noi viviamo in Italia giorno per giorno, che i lavoratori vivono giorno per giorno. No, il fatto che pur rimanendo il nostro essenzialmente un sistema a ripartizione, ripartizione significa che i contributi versati dai lavoratori non sono destinati a nessuna forma di risparmio, a nessuna forma di capitalizzazione, sono immediatamente, contestualmente al loro arrivo, nello stesso arco di tempo in cui arrivano, ridistribuiti in forma di pensioni ai lavoratori che hanno cessato l'attività di lavoro e che stanno in pensione. Questo significa sottrarre questa massa di denaro ingente, pensare che le contribuzioni a tutt'oggi sono intorno ai 240 miliardi l'anno, no? Quindi una parte consistente del salario dei lavoratori prende la strada dei contributi e arriva in questa misura all'INPS, che dovrebbe trasformare tutto questo denaro in pensioni. Questo, voi capite, è un grandissimo risparmio, è una forma di finanza popolare virtuosa, no, che dovrebbe essere allargata, espansa, e non viceversa confluire nelle tasche dei finanzieri, che di questo denaro, no, farebbero proprio scempio, nel senso che è destinato soprattutto alle loro tasche. Tanto per dire un esempio attualissimo, i fondi pensione, quelli privatistici, quelli negoziali, quelli gestiti dai sindacati, no, in questo nell'ultimo anno di cui abbiamo una relazione molto precisa, no, nel 2018 hanno tutti perduto rispetto a quanto avrebbe fruttato il TFR se avessero conservato il TFR, perché i fondi pensione hanno avuto dal 2007 questa caratteristica, che chi aderiva a un fondo pensione di questi fondi negoziali, no, doveva devolvere il suo TFR, che era una forma previdenziale, non pensionistica, ma previdenziale importantissima, no, e che aveva una misura elevatissima, il 7% del salario di un lavoratore è destinato al TFR e serve a coprirlo dai rischi di una malattia grave o dell'acquisto di una casa o ad avere questo gruzzolo per la fine lavoro, una forma di previdenza, tra l'altro, che chi ha la mia età l'ha conosciuta bene, perché sa che nei momenti di lotta, per esempio negli anni 70, i lavoratori riuscivano a resistere in qualche caso un giorno più del padrone, proprio perché avevano il TFR che veniva immediatamente pagato dall'INPS, no, e consentiva di affrontare alcuni mesi di lotta avendo questo risparmio accumulato. Bene, tutto questo oggi è stato cancellato, almeno per 3 milioni di lavoratori, che sono quelli che inconsapevolmente, in qualche caso obbligatoriamente, sono stati costretti ad aderire a un fondo pensione, e nell'ultimo anno questi fondi pensione, quei 33-34 fondi pensione negoziali gestiti dai sindacati, sono andati tutti con il segno meno davanti. Guardate, il segno di meno davanti non è soltanto il fatto che questo che i fondi pensioni non abbiano sfruttato quanto invece ha fruttato per legge il TFR, ma sono andati al di sotto, il segno meno davanti significa che sono andati al di sotto della stessa denaro che loro hanno conferito, e quindi stanno i fondi pensioni erodendo il loro risparmio. Ma questo non ha nessun carattere straordinario, è la finanza bellezza, è la finanza che campa del sangue dei lavoratori, del lavoro dei lavoratori, del risparmio dei lavoratori. Quindi questa cosa è palese, no? Solo quello screanzato, ignorante di Giannini può pensare che i fondi pensione o comunque il risparmio pensionistico affidato alla finanza possa essere un risparmio e un indirizzo compatibile con il risparmio dei lavoratori. Non è compatibile con il risparmio dei lavoratori. È semplicemente una cosa da scartare, che in Francia come in Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, era stato scartato man mano che nel dopoguerra si riformavano i sistemi pensionistici, si abbandonava il sistema a capitalizzazione o in qualche caso veniva chiamato assicurativo, no? Per provvedere con un sistema pubblico, un sistema a ripartizione, un sistema importantissimo a prestazione definita, perché diciamo nella dottrina degli esperti pensionistici c'è proprio una definizione di sistemi che è chiarissima. I sistemi a ripartizione sono quelli che hanno una prestazione definita dall'inizio, è quello con cui viviamo. Poi ci stanno pure delle definizioni schifose come quella di Dini o della Fornero, ma il le pensioni hanno un importo definito dalle regole, dalle leggi, e che tant'è che hanno dovuto modificare l'impianto iniziale della, della legge per poter lucrare di questi contributi che i lavoratori versano ogni mese e ogni anno, insomma. Quindi questi lavoratori in Francia si stanno ribellando al fatto che Macron stia facendo il dono alla finanza di gestire le pensioni attraverso i fondi pensioni privati, privatistici, naturalmente stornando una parte dei contributi che invece è più che sufficiente per mantenere il sistema attuale, quello a ripartizione e quello del calcolo retributivo della pensione. È più che sufficiente in Francia, pensare in Francia come in Italia, d'altronde siamo lì, il confronto non può essere fatto proprio sovrapposto, però la sostanza è quella: l'80% del sistema della sicurezza sociale in Francia è fatto con i contributi dei lavoratori. Nelle tabelle che gli uffici francesi mettono a disposizione anche dei lettori italiani, c'è la divisione anche lì tra contributi pagati dai lavoratori e contributi pagati dai datori di lavoro. Questo pure è un marchingegno che si è inventato l'OCSE perlomeno da 20 anni, perché i contributi sono tutti a carico del salario. Quando infatti poi le imprese o le Confindustrie devono piangere e chiedere altri bonus, altre decontribuzioni, dicono sempre che quello è il costo del lavoro, e infatti il costo del lavoro del salario fanno parte anche i contributi, che sono salario, questo lo dice, lo ripete in tutte le sentenze la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, si tratta di salario differito, ma sempre misurato e commisurato al singolo lavoratore, al suo salario complessivo, e che costruisce una fetta appunto di questo salario pensionistico, sociale, lo si vuole differito, come lo si voglia cambiare, ma è sempre salario destinato a soddisfare i bisogni dei lavoratori, e che è proprio un calambur, un tentativo di fregare attraverso le parole che siano versati dalle imprese. Certo, come tutto il salario deve essere versato dalle imprese, ma non c'è niente di tassazione. La tassazione è altra cosa, risponde ad altri bisogni, non deve soddisfare i bisogni sociali e pensionistici invece che per i quali no, si commisura al salario e si tolgono dal salario le contribuzioni. Quindi la grande solidarietà che per esempio il coordinamento nazionale dei pensionati ha mandato ai pensionati francesi è proprio anche per la difesa di questa forma di pensionistica che rifiutando l'ingresso del risparmio dei lavoratori nel mercato finanziario, no, consente questa forma di economia circolare, per cui dal salario passa alle pensioni, dalle pensioni passa al nuovo lavoro, alla produzione di altri servizi, alla produzione di altre merci e rientra in circolo senza bisogno che ci siano i parassiti a guadagnare prendendosi una parte delle contribuzioni dei lavoratori. L'altra cosa importante è che difendano i lavoratori in Francia e che noi non siamo riusciti a difendere, è stata quello del calcolo delle pensioni attraverso, avendo come base di calcolo le retribuzioni. Guardate, il sistema a ripartizione aveva insito in sé un fatto cosiddetto contributivo. Chi ha la mia età, anche forse chi ha qualche anno di meno, sa bene che la pensione anche 20 anni fa aveva un riscontro nelle contribuzioni che erano state pagate e che però questo riscontro non dominava, no? Come succede in Francia oggi, una parte della retribuzione, che era quella a carattere maggiormente sociale, serviva anche a recuperare ricchezza da parte di chi aveva avuto una vita lavorativa non intensa, non continuata, momenti di precarietà o di basso salario, ed era comunque commisurata alla quantità di contribuzione. Allora, questa pensione dei francesi ha dato adito a qualche ignorante, soprattutto dei giornalisti, a tentare una distinzione che non ha motivo di esserci, perché esiste una distinzione nel calcolo della pensione dei lavoratori francesi. C'è una parte che è così definita pensione base e c'è una parte invece di pensione legata a cosiddetta complementarietà, complementare. Allora, probabilmente i paraculi del 2007 o da Amato nel 1992, quando hanno fatto i fondi pensione, li hanno chiamati complementari per far credere che i nostri fondi pensione, quelli che sono dopo nati dopo il 2007 o comunque lanciati dopo il 2007, abbiano un qualcosa di pubblico. Quello è zero carbonella, non hanno nulla di pubblico, sono tutti dentro il regime del mercato finanziario. In Francia la cosa è diversa, si chiama complementare, ma è tutta calcolata a ripartizione, tutta in mano a istituzioni ed enti pubblici, tutta pubblica, quindi nel complesso della pensione il modo di calcolo avviene in parte in un modo e in parte nell'altro modo. E la cosa importante per gli ascoltatori è capire che quella il modello francese è un modello soprattutto a tutela e diciamo a recupero dei bassi salari, dei periodi di disoccupazione o di periodi di malattia che non hanno consentito, no, ai lavoratori di lavorare, insomma tutte le condizioni che possono portare a guardate, questa pensione di base, quella parte di pensione che viene denominata pensione di base in Francia, si calcola su i 25 anni maggiormente retribuiti del lavoratore. Quindi capite bene che anche lunghi periodi di disoccupazione, di malattia, di difficoltà a trovare lavoro, eccetera, vengono coperti da questo meccanismo in cui per gli scalcoli di base si prendono i migliori 25 anni di retribuzione. È quella la base di calcolo per avere questa pensione di base che ha poi un suo importo proprio quantificabile che è la metà di la sicurezza sociale in Francia, che viene definita la cifra della sicurezza sociale in 1688 euro mensili, e la pensione di base si aggira fino a 636 euro, quindi il 50% di la pensione diciamo della sicurezza sociale in Francia. Ci sono poi varie condizioni per cui questa pensione di base possa avere delle deroghe, ma tutte in crescita. I 636 sono invece quella prima parte della pensione che viene calcolata con questo criterio dei 25 anni con retribuzione più elevata. Il resto della pensione invece viene calcolata su dei punti che si acquistano attraverso la pensione complementare obbligatoria. Allora, pensare complementare significa che è un completamento, non ha niente a che vedere con il cambiamento di istituzioni o con la privatizzazione. La pensione complementare è, come tutto il resto del sistema pensionistico, gestito dal pubblico, dagli enti pubblici, no? e da una funzione di completamento della pensione. E questa parte della pensione, pur essendo diciamo una parte meno di risarcimento al bassi salari, ma comunque una funzione anch'essa perequativa dei salari, perché da un certo punteggio in poi no, non si può eccedere nella pensione. Arrivato al culmine della pensione non si può pagare di più, non si avrà una pensione più alta anche se si dovesse lavorare. Diciamo il coefficiente di trasformazione per la pensione è molto più elevato per le pensioni basse che hanno scarsi contributi, quindi meno anzianità di contribuzione, o che hanno avuto salari meno alti dei salari più alti, no? C'è una forma di compensazione per cui diciamo nel complesso la pensione dei francesi è molto più risarcitoria diciamo di condizioni di lavoro più disagevoli, di salari più bassi, di quanto non avvenga in Italia, dove questa distinzione tra le parti della pensione non esiste, e che in Francia avevano pensato di realizzare per appunto fare in modo che ci fosse attraverso le pensioni una redistribuzione della ricchezza che non penalizzasse nessuno, ma che non penalizzasse soprattutto quelli che avevano avuto carriere più difficoltose e salari più bassi. Allora, queste due cose sono due cose preziosissime di un sistema pensionistico, e se voi provate a leggervi in internet qualche manuale sulle pensioni, vedrete che tutti i paesi che oggi vivono in condizioni migliori non i finanzieri, ma le popolazioni, cioè i lavoratori vivono in condizioni migliori, sono quelli che hanno sistemi pensionistici che hanno questi due fondamenti. La raccolta di soldi a ripartizione attraverso le contribuzioni dei lavoratori e il calcolo delle pensioni calcolato avendo come base di calcolo le retribuzioni. Perché tutte le volte che ci viene rifilato, come hanno fatto Dini prima e poi la Fornero, dei coefficienti per ricalcolare le pensioni, sono dei coefficienti che sono stati truffaldini, erano dei coefficienti che erano sicuramente più bassi di quanto le pensioni sarebbero cresciute attraverso la crescita dei salari. Allora, noi abbiamo adesso pensioni cosiddette contributive, che significa niente perché sono sempre contributive le pensioni previdenziali, no? Questi sistemi di calcolo servono a tagliare le pensioni e a fare in modo che una parte delle ricchezze che erano destinate alle pensioni venga distolta dallo Stato per finalità diverse. L'esempio più grandioso che c'è di uno Stato che usa i soldi dei lavoratori versati per i contributi pensionistici è quello che abbiamo avuto negli anni dal 64 a tutt'oggi, in cui ai datori di lavoro è stato agevolato il pagamento a zero o al 50% dei contributi ai lavoratori. Quei contributi, appunto, di salario differito o pensionistico, quello che si vuol chiamare, che non hanno pagato e sono state la bellezza di 86 miliardi fino a tutto il 2018, e quest'anno già questa parte di decontribuzione siamo arrivati alla bellezza di circa 10 miliardi, no? Quindi avremo tempo, quando saranno fatti i calcoli, perché non sono stati fatti ancora nel mese di novembre e dicembre, no? Probabilmente arriveremo di nuovo ai 14-17 miliardi che ogni anno i lavoratori hanno rimesso perché potessero restare nelle portafogli delle finanze, perché ormai quando si dice le imprese si dice ben poco, bisogna parlare degli azionisti delle imprese, perché sono quelli che poi si giovano maggiormente dei regali e delle agevolazioni fiscali o contributivi da parte dello Stato. Ultimo argomento sul quale invece la stampa è stata molto molto imprecisa, però ha sempre ricordato, è un immaginario sistema di razionalizzazione che secondo me fanno bene anche in questo caso i lavoratori francesi ad opporsi, perché si dice, tutti i giornali riportano questo dato, che sono ben 42 gli enti che erogano pensioni in Italia. Allora, l'esempio italiano anche qui vale ed è emblematico. In Italia abbiamo l'INPS, che è il più grosso ente previdenziale in Europa. Oltre a gestire le pensioni, gestisce quasi l'intera gamma dei servizi sociali e di sostegno al reddito che esistono nel paese. L'importo, ogni bilancio dell'INPS lo riporta e se ne fa una medaglia. L'importo del denaro che passa per le casse dell'INPS è di circa 800 miliardi l'anno, sicuramente sempre di più, però va dagli 800 agli 850 miliardi l'anno, esattamente la metà del prodotto interno lordo. E è un mostro, l'INPS è un mostro, è uno Stato nello Stato, è attraverso l'INPS e la il malaffare che vince nell'INPS e nei governi che lo utilizzano, no? Quello per esempio di gestire i danari dell'INPS per cose che sono altre dalle pensioni, no? Adesso citavo la decontribuzione, ma tenete presente che dal 2002 al 2006 in Italia sono esistiti 5 anni di rapina di Stato nei confronti di tutti gli immobili che gli enti previdenziali pubblici e privati avevano accumulato per garantire le pensioni dei lavoratori che avevano versato i contributi. E diciamo, in tutte le fasi di nascita e primi anni di un ente previdenziale c'è necessità di tutelarsi quando non sia a ripartizione, acquistando beni che poi abbiano una resa sul mercato, e la legge stessa prima del 1990 prevedeva che una parte imponente delle contribuzioni fosse destinata al mercato immobiliare, che poi avrebbe consentito la messa a frutto e a regime di un patrimonio che avrebbe, con il quale si sarebbe pagate le pensioni. Bene, in quei 5 anni tutto quel patrimonio fatto da centinaia di migliaia di abitazioni, edifici per abitazione e locali commerciali è stato svenduto, requisito dallo Stato e svenduto dallo Stato con l'alibi di soccorrere il debito pubblico e far rientrare il debito pubblico. Andatevi a guardare l'andamento del debito pubblico, il debito pubblico in quegli anni ha continuato a crescere e quella svendita è stata un regalo alle banche che l'hanno realizzata ed è stata soprattutto una svendita agli amici degli amici, no, che hanno potuto godere di questi acquisti favorevolissimi di questo immenso patrimonio che è stato svenduto. Quindi ancora una volta quella cosa è stata possibile dall'esistenza di un ente come l'INPS che era, diciamo, Stato nello Stato, che quindi aveva difficoltà ad essere controllato dai lavoratori, aveva difficoltà a essere percepito come una cosa degna di attenzione e di controllo da parte dei cittadini. Ecco, questa cosiddetta frantumazione, tra l'altro, non è cessata, perché in Italia i fondi pensioni sono ben più di uno, perché l'INPS è il più grosso, ma esistono ancora tutte le casse dei liberi professionisti, di una serie di altri lavori che hanno una gestione autonoma o hanno addirittura contabilità autonoma all'interno dell'INPS. Quindi è una frescaccia, è uno specchietto per le lodole dire che l'obiettivo è quella di unificare queste 42 casse, durante queste 42 casse pensionistiche che ci sono in Francia. Che ci siano è un bene perché io credo che chi abbia idee di partecipazione, di cittadinanza attiva, di lavoratori responsabili, bisogna pensare anche a dare dimensioni giuste a queste cose qua. Un ente ormai come l'INPS ha diretto dipendenza del governo, è una cosa inconoscibile da parte dei lavoratori. Pensate che un rapporto non di quelli annuali, ma di quello di un rendiconto proprio, è fatto perlomeno da 3.000-3.500 pagine, no? E sono anche pagine leggibili solo in gran parte dagli esperti, quindi per i cittadini è difficile, no, avere consapevolezza di quello che avviene, dei loro contributi e dei soldi destinati alle pensioni. Per cui anche questo, che probabilmente la stampa italiana ha ritenuto di pubblicizzare meglio come obiettivo di Macron, in realtà è un obiettivo contro gli operai, contro la gestione sociale, contro la gestione partecipata del risparmio pensionistico da parte dei lavoratori. Quindi insomma, ripeto quello che già ha fatto in un comunicato ufficiale questo CONUP, che è un coordinamento nazionale dei lavoratori e pensionati, no, siamo solidari per intero con la lotta dei francesi, perché è proprio il caso di dire francesi. Guardate, dopo l'ultimo sciopero, nonostante l'incarognimento dei giornalisti italiani, la maggior parte ha dovuto riconoscere che non il 50% dei lavoratori o il 100% dei lavoratori era d'accordo, ma il 70% dei cittadini francesi era d'accordo con chi stava lottando anche in maniera pesante, difficile, difficile da vivere, come lo sciopero dei trasporti, no? Stava lottando per che le pensioni non venissero demolite, soprattutto nella loro base più sociale, più difendibile, no, dagli attacchi della finanza, che ritiene e ha sempre ritenuto che i sistemi pensionistici di questo tipo, come quello francese, come quello italiano, come quello norvegese, come quello danese, come quello finlandese, fossero degli scandali, perché non si capiva perché non ci dovesse mettere le mani la finanza. E infatti l'hanno aiutato i sindacati italiani a metterci le mani attraverso i fondi pensioni negoziali, no? Anche nel sistema italiano, dove chi è cascato nella trappola, ma anche chi è stato costretto, perché tenete presente che adesso sta succedendo che i lavoratori si trovano iscritti ai fondi pensioni di categoria senza averlo scelto, perché i sindacati hanno firmato con le controparti imprenditoriali, no, una parte del welfare, la parte più consistente forse del salario, no, sia destinato ai fondi pensione negoziali, privatistici, che giocano a perdere poi permanentemente sul mercato finanziario. Questa cosa bisognerebbe dirla a tutti i lavoratori, chi vigilassero, perché è un attacco, se vogliamo, anche peggiore di quello che c'è stato nel 2007 attraverso il lancio dei pensioni, fondi pensioni attraverso il meccanismo truffaldino del silenzio assenso, per cui tutti quelli che non dicevano no si trovavano iscritti al fondo pensione negoziale. Ma adesso sta succedendo ben più gravemente che i lavoratori si trovino ad essere iscritti ad un fondo pensione e a lasciare al fondo pensione il proprio del TFR, che lo ripetiamo è solo e soltanto salario, no? Senza aver dato il consenso a nessuno. Ci ha pensato il sindacato a livello di contratto nazionale prima e a livello di contratto aziendale dopo, perché i loro TFR, una parte del loro salario, vada in questi fondi di pensione, il cui destino è quello di essere fagocitati dalla finanza più grave e più pesante, più grave che esiste al mondo. Quindi questa, credo che abbiamo finito questa trasmissione, anche che doveva finire prima, e spero che insomma tutti quanti ci sentiamo proprio più confortati da queste lotte che si stanno svolgendo in Francia, e però appunto che non servano da consolazione, perché noi stiamo perennemente sulla griglia, la nostra pensione, la nostra situazione pensionistica sta peggiorando gradualmente, anno dopo anno, proprio perché non c'è il conflitto che potrebbe, se non altro, mettere degli argini alla... guardate anche questa grande adesione che c'è stata a quota 100, no? Questo anticipo di pensione che sembra che in qualche modo faccia passi indietro rispetto alla legge Fornero. Non è vero che fa passi indietro, fa passi avanti, perché chi va con la quota 100 in pensione ci va perché è disperato, perché il lavoro è diventato un'infamia, perché c'è un incanalimento dei padroni, un incanalimento dello Stato per i lavoratori pubblici. Ma l'ultima persona che conosco che è andata in pensione con la quota 100, proprio fuggendo dal lavoro, no? È una persona che è riuscito ad andare in pensione un anno prima di quanto gli consentisse la Fornero. Questo gli comporterà la bellezza di una riduzione della pensione di 140 euro. 140 euro, forse per chi se la sta vivendo male, che il lavoro ce li rimette pure. Però tenete presente che 140 euro per un'intera vita pensionistica sono 30-36 mila euro, no, che non andranno nelle sue tasche, ma rimarranno all'INPS, e che quindi quando voi leggete che questo costerà, no, la quota 100 costa un anno tanto, l'altro anno 5 miliardi, quell'altro anno 3 miliardi e mezzo, eccetera, tenete presente che sono tutti palesemente falsi, perché quell'anno non entreranno forse quei 3 miliardi e mezzo, ma quei 3 miliardi e mezzo entreranno abbondantemente nel corso della vita pensionistica dei lavoratori, i quali dovranno, no, ripagarsi l'anticipo con cui sono andati in pensione, che è proprio quello che stanno facendo i pensionati francesi e i lavoratori francesi, che non accada nel loro paese. Allora Marco, io ho finito, se ci sei.
Ci siamo sempre.
Allora,
va bene, viene.
Allora,
grazie mille e ci sentiamo fra 7 giorni all'orario solido, quella stavolta, quindi intorno al mezzogiorno.
Ti ringrazio tutti gli ascoltatori.
A presto.
Buon anno.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.